Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Cristina Comencini presenta L'illusione del bene con Claudio Piersanti.
Due parole da parte di chi ci ha lavorato, insomma, dalla parte editoriale. Noi pensiamo che sia un libro molto importante, un libro che spacca un silenzio, che dà l'avvio a una discussione, a quel giusto, tonificante e generoso impulso che la parola, quando comincia a ragionare sulle cose e soprattutto su quello che siamo stati, sulla storia, sulle cose in cui abbiamo creduto, diventa vita, diventa forza, diventa possibilità di stare dentro la realtà. Questo fa un po' l'illusione del bene, anzi lo fa molto. Lo fa anche perché avvia, come appena detto, un rapporto con la storia, quel fare i conti con la storia, che è molto difficile. È difficile farla anche a livello personale, con la propria storia, voglio dire, la propria storia singola di famiglie, di individui, di coppie, ma è ancora più complesso farlo in senso generale, che come siamo stati dentro nella storia. Questo è un romanzo che dà romanzo, attenzione, che dà romanzo, raccontando una storia, raccontando dei personaggi, dando forma a una vicenda che si snoda lungo tutte le pagine del romanzo, fa i conti con la storia. Cristina Comencini non è nuova alle storie familiari, la conosciamo come attenta analizzatrice dei rapporti familiari. Qui c'è la famiglia, c'è ancora la famiglia, c'è un protagonista maschile, ma c'è anche sullo sfondo un evento, un grosso evento e un orizzonte di fedi, di politica, di investimento d'energie che muove tutto intorno lo sfondo, per l'appunto, di questo romanzo. Allora lascio la parola a Claudio Piersanti, che introdurrà L'illusione del bene. Grazie.
Se nessuno promette di darmi una botta in testa, direi che si potete sedere anche dietro per non lasciarvi in piedi. Chi vuole sedersi qua dietro può venire, insomma, senza problemi.
Bene. Buonasera. Eccoci qua dunque a riflettere un po' su un nuovo libro, e su un romanzo, e come tutti sappiamo non è mai facile. Io ho su questo una piccola teoria, per cui, che non va molto d'accordo forse con il presente, ma che mi porterebbe e che mi porta di solito a valutare i libri dopo molti anni addirittura. Non sono abituato, ecco, a reagire a caldo, insomma, a un libro nuovo. Cioè, credo che sia anche impossibile addirittura valutarlo appena scritto. Ecco, io mi immagino sempre così, lo paragono sempre come a un'altra creatura vivente, diciamo, che quindi ha come bisogno di un tempo e di dialogare, di mettersi a fuoco, ecco, nel dialogo con il suo pubblico. Questo romanzo ha una caratteristica però particolare che lo rende diverso, perché si reagisce invece volentieri anche a caldo. È un libro che va dritto a toccare dei punti sensibili. E, diciamo, in metafora, i punti sensibili di ogni persona. Oggi dicevo a Cristina che ho avuto come la sensazione che si prova quando si incontra un amico, e tutti noi ne abbiamo uno, se non siamo noi stessi quello, che ha come un segreto indicibile, che può essere, non so, la moglie è fuggita con un bagnino e quindi non si può nominare la parola moglie o qualunque altra cosa, no? Che, ecco, dentro di noi c'è come una ribellione che quasi dopo ore di strazio, di questo riserbo, di questo freno, di questo non dire, che ti verrebbe quasi voglia di dire ma parliamone di questa moglie, non continuare così, non la rimozione... Non sempre funziona, perché a volte si trasforma in una nevrosi, in un male. Cioè, tutte le cose ci insegnano in psicologia che si cerca di rimuovere in modo artificiale riemergono come un sintomo, cioè come un male in sostanza. Cioè è il male che ci comincia a segnalare questa cosa. Quello che la parola chiave, direi, per una parte almeno di questo romanzo, è la parola vuoto. È una sensazione di vuoto, è una sensazione molto importante, ed è il nostro sintomo in un certo senso, è il sintomo di questo libro. Una persona si accorge di essere transitata in un'altra epoca, praticamente, lo riassumo brutalmente, slittato quasi in un'altra epoca, e di tutto quello che lo circondava prima non può più parlare, non ha più alcun senso addirittura parlare, e sembra non esistere più il mondo di appartenenza di questa persona. Ecco, il libro entra immediatamente attraverso un apparente conflitto generazionale dentro questa questione. È incredibile, per quelli della nostra generazione perlomeno, essere cresciuti in un clima culturale che era all'interno, tutto all'interno, diciamo, del comunismo, del marxismo, e addirittura tutto questo si dava per scontato, era quasi il nostro terreno comune culturale, e ci si differenziava su mille altre cose, mille particolari, ma sempre interni a questo quadro. Pensate a una figura collettiva che secondo me è molto importante, che racconta un po' questo paese, che io tendo a ricordare ai miei amici che hanno fatto questa esperienza: il picchetto funebre a Palmiro Togliatti. Non sono un fissato di cerimonie funebri, ma sono interessato ai simboli e alle cose che questi simboli trasportano. Tutti i nostri maggiori scrittori, da Italo Calvino, tutti i nostri intellettuali hanno picchettato 24 ore su 24 la salma del loro eroe, insomma, dell'uomo che li aveva rappresentati. È incredibile come tutto questo sia scomparso e sia diventato addirittura una caratterizzazione quasi ormai superficiale, quasi calcistica. Che cosa è avvenuto? Cioè, che cosa è successo? Che cosa ne è di queste persone? Ecco, il romanzo ci porta dentro questi tormenti, ma non soltanto per via, diciamo, psicologica, autobiografica, diciamo. Ci sono dei frammenti di storia in giro per il mondo che ci riportano lì di nuovo, e dobbiamo occuparcene per forza di nuovo, perché esistono milioni di persone che sono vicine a noi, che ora vivono insieme a noi, che vengono esattamente da quel mondo. Cioè, questo famoso muro è crollato da pochissimi anni in realtà, e c'è come una eppure anche girando, ecco un'altra caratteristica in comune che ho con Cristina, viaggio spesso per l'ex Unione Sovietica, ed è impressionante quello che resta, a volte come nei campi di battaglia, anche a distanza di anni, per non dire di secoli, si avverte ancora l'eco, in un certo senso, della battaglia. Lì si avvertono per via sotterranea ancora delle forze misteriose che non abbiamo analizzato sufficientemente. la paura dei luoghi fisici, per esempio. I miei amici di Pietroburgo, quando passano davanti alle Croci, che è un famoso carcere che si chiama Le Croci, che vi lascio immaginare di cosa si tratta, è una cosa immensa. Oppure quando si passa di fronte al grande cubo del KGB, in giro per altre città, le persone parlano più piano. Non c'è più questo potere, ma le persone parlano più piano e non se ne parla volentieri. Ho conosciuto a Mosca un vecchissimo signore, padre di una editrice, che è stato quasi 30 anni dietro una finestra da vecchio agente KGB ad aspettare la macchina nera che sarebbe senz'altro venuta a prenderlo. Lui è vissuto tutta l'ultima parte della sua vita, era caduto intanto il comunismo, non c'era più, non aveva più questi interlocutori di un tempo, quelli che avevano ucciso tutti i suoi uomini. Questo signore aveva fatto l'agente segreto a Berlino durante il nazismo, fingendosi tedesco, aveva guidato gli aerei russi per i bombardamenti, dando le coordinate. Quest'uomo ha passato decenni dietro una finestra e diceva sempre ai figli: non sono venuti oggi, ma verranno domani, credo. E questi gli dicevano: ma papà, è finito anche Gorbaciov, non c'è più questa cosa. E lui non ha mai creduto a questa apparenza, a quest'uomo, e ha continuato nell'attesa. Ecco, dove ci sono delle cicatrici così profonde c'è un rimosso profondo, e questo popolo, come una scheggia di storia, si intreccia anche con le vicende del protagonista di questo libro, che attraversa un mondo che non è soltanto di ricordi, è anche un mondo di verità, diciamo. Ecco, io credo che la cosa più interessante sia sentir parlare proprio Cristina del percorso, ecco, che lei ha fatto, di cosa l'ha portata ad affrontare un tema così forte e così rimosso. Ecco, questa è la cosa. Si era consapevole del piccolo vespaio che sarebbe andata a toccare?
Buonasera, sono per natura abbastanza incosciente, ma in questo caso mi fa fede Alberto Rollo. È un libro che non ho voluto scrivere subito, ecco. Cioè, per me è stata un'elaborazione abbastanza lunga. La ragione per cui non riuscivo a scriverlo credo che sia nel personaggio di Mario. Si può seguire benissimo nel suo tormento, che Mario non sono io, un uomo è molto diverso da me, ma ha questo tormento, e cioè che non si adatta al fatto che finita una cosa non ci si pensa più. Cioè, c'è qualche cosa che lui deve capire, prima di tutto perché lui è stato comunista e poi perché conosce la storia del comunismo, ha condiviso delle cose e non ha visto delle cose e altre non ha voluto vederle. Dunque diciamo che ha tutte le componenti fondanti di un personaggio che è stato assolutamente dentro questa parola. Quando cade il muro di Berlino, io mi ricordo, e questa è una cosa che poi è passata nel romanzo, io ho guardato a lungo le facce delle persone. Io sono una scrittrice, mi interessano le persone. Si sono dette tante cose, no? Però la cosa veramente che mi ha colpito enormemente, anche nei giorni in cui hanno trucidato Ceausescu, cioè le facce della gente. Poi sono successe tante cose qui. Tutto quello che però è successo dopo mi è sembrato all'insegna del silenzio. Cioè l'unica vera cosa che spuntava come un grido erano quelle facce. Poi sia qui che lì si è ricoperto il tutto di un silenzio. Eppure se ne è parlato, si può dire, si sono cambiati anche dei nomi dei partiti. E tante cose stanno accadendo nella politica di ogni giorno, ma quella cosa per cui un fenomeno che è accaduto, che ha segnato ed è stato speranza per milioni di persone, orrore per altri milioni di persone, che ha proprio veramente segnato un secolo, spariva dal nostro linguaggio, perché non si poteva neanche parlarne, non potevamo parlarne tra amici, e spariva sicuramente dalla politica, il che mi interessa anche meno, perché penso che se non c'è un attraversamento individuale, poi la politica è una cosa vuota e diventa un muoversi nel vuoto. Per cui io per tanto tanto tempo pensavo a questa cosa e provavo anche a parlarne, e questo si sente un po' all'inizio del romanzo, la prima parte, che c'era questo fuggi-fuggi generale. E allora ho cercato veramente di capire, a quel punto ho pensato che era un romanzo, perché io dovevo attraversarlo attraverso questo personaggio. Io non so mai dove mi porta un romanzo quando inizio a scriverlo, però ho un personaggio, in questo caso piano piano è venuto fuori Mario. È la prima volta che scrivo di un uomo al centro, che un uomo scrive un romanzo, che è il io narrante. E mi sembrava che invece in questo caso dovesse essere un uomo, proprio per questo rovello, questo tormento che non molla, questo essere rompiscatole, questo anche essere senza un'appartenenza precisa a una famiglia, senza, che non si fa distogliere da niente. Mi sembrava una delle virtù che amo molto negli uomini, e dunque mi sembrava dovesse essere un uomo. Quando ho sentito Mario, la prima cosa che ho, il primo sentimento con cui mi sono messa a scrivere questo romanzo, che poi si è composto di molti altri personaggi, sono molti personaggi, sono tre donne, c'è una bambina, ci stanno molte persone che lui incontra, c'è soprattutto un figlio, giovanissimo, 15-16 anni. Però il sentimento che avevo all'inizio della scrittura è stato: nessuno ne vuole parlare, perché se noi vediamo ciò che è accaduto, noi ci sentiamo, non ci sentiamo più dalla parte del bene. Noi perdiamo, o ci sembra di perdere, la nostra umanità. Dunque noi non possiamo parlarne, perché, e io pure ero così, non lo riusciamo a vedere, perché ci sembra di lasciare noi stessi, ci sembra di perdere tutto ciò che ci fa credere nell'essere umano, nella giustizia sociale, nell'uguaglianza. Noi non vogliamo parlarne, perché se parliamo di questo, noi nel fondo abbandoniamo l'idea che da qualche parte c'è un mondo in cui queste cose si possono risolvere. Però siccome sono una scrittrice, non si può, nella letteratura, e la letteratura ha un vantaggio, che anche se è una verità amara, lo scrittore, in questo un po' come Mario, con altri mezzi, non può mollare. Cioè, anche se io ogni pezzo che scrivevo del libro sentivo che correvo questo rischio, pur essendo ovviamente, chi mi conosce lo sa, così dentro questo tormento e dentro questa storia, ogni giorno io correvo sottilmente questo rischio. E molte persone, anche carissime, legate a me da tanti anni di amicizia, mi hanno detto non farlo. Allora, e io pensavo di non lasciare Mario. Lì a quel momento mi ero innamorata di Mario, di quello che lui continuava a pensare dentro di me, e ho cominciato a scriverlo. E poi quando si comincia un romanzo, poi il romanzo ti porta. E sono, è la cosa che in qualche modo salvifica, come poi sempre la letteratura, è che ho facendo questo viaggio così all'interno, prima di tutto è stato un viaggio che io considero tardivo. Considero tardivo questo viaggio per tantissima gente, li vogliamo contare in 20, 30 milioni di persone che non hanno avuto la voce e la possibilità di raccontare. E lo considero tardivo per noi, perché per rimanere persone che hanno in mente l'umano come fatto fondamentale, non possono mentire rispetto a un umano che è stato negato. In questo senso sono felice, magari malgrado il tormento, di averlo fatto.
Ecco, beh, io vorrei così invitare Cristina anche a qualche altra riflessione, diciamo, ancora più letteraria, perché ci sono degli aspetti che mi attirano molto del libro, e che sono squisitamente letterari. E uno dei suoi modi, diciamo, di raccontare delle storie, non solo nel linguaggio letterario, ma anche in altre, è quello di cortocircuitare la realtà, cioè questo gioco della verità, diciamo, che lei affronta, no? Per cui non so, io immagino che abbia fatto un ragionamento simile, per esempio, dicendo: ma cosa succede dopo una generazione, perché lo stesso numero di donne figlie di quelle donne lì, che cosa succederebbe, che realtà verrebbe fuori se si vedesse in positivo o in negativo qualcosa che ha un passato, insomma. E lei lo ha fatto, per esempio, a teatro. In questo libro, per esempio, e sono tantissimi, ecco, questi incroci. Pensiamo al concetto di famiglia che si introduce, no? Dove praticamente c'è Mario che è padre, più compiutamente, in un certo senso, dei figli non suoi. E questo ci è molto familiare, in un certo senso. Cioè, è un po' la nostra modernità. È pieno di significati, no? Che un uomo riesca a esprimersi meglio come padre con figli che non sono esattamente suoi, ma che lo diventano nella vita quotidiana. C'è come una leggerezza in questo, chiaramente. C'è però anche lo shock dell'arrivo di un figlio tardivo, che è un altro tema importante. Cioè, sto enunciando tutti i temi che sarebbero sufficienti, diciamo, ognuno per sostenere un racconto. Potrei continuare. Questo approfondimento dentro il mondo che nasce dall'est continua fisicamente in una relazione non facile, non subito accettata, con una giovane donna russa. Quindi abbiamo anche il tema di un uomo più che maturo con una ragazza, ma anche questo tema, in quanto cortocircuito, si manifesta in un modo molto più complesso, perché in questo rapporto c'è un uomo che è un padre particolare, diciamo, ma che svolge una funzione quasi cosmica di padre. C'è una figlia che non ha una madre, manca una madre in questa storia, in un certo senso, infatti la va a cercare. Manca, cioè, diciamo, ecco, questo incrocio, questo cortocircuito, anziché portarci dietro una pista che sarebbe troppo facile, in un certo senso, da raccontare, cioè, no, potrebbe essere lo sguardo imbarazzato, il portiere che ti guarda, l'uomo che non ha i capelli, lei i capelli, cioè, si entrerebbe, no, in un mondo di una narrazione facile, ma che non è essenziale. Qui l'essenziale è che si cerca, dentro questo rapporto tra un uomo maturo e una donna molto giovane, un'altra figura ancora, che è scomparsa. Infatti, ed è una metafora molto forte, e di questo volevo sentir dire qualche cosa da Cristina.
Ma vengono di dire tre cose. La prima, per quanto riguarda le generazioni spezzate, no? Perché chi non ha, noi, le generazioni che hanno fatto la guerra, si ricordano cosa vuol dire avere in casa persone che non ci sono più, no? Che sono morte in Russia o che sono morte su un altro fronte, no? Cioè, la nostra generazione non conosce questa cosa. Se facciamo eccezione per gli anni 70, che qualcuno è morto lì. Però in Russia, quando noi diciamo è accaduto questo, questo e questo, vabbè, sì, è successo questo, ok, il comunismo ha prodotto questa roba qui e via. Ma per loro sono dei misteri irrisolti ancora. Lì ci sono famiglie a cui manca un nonno, una nonna, una zia, e non si sa dove sono. Per cui il mistero di Rina, che è quello del libro, che conduce poi alla parte, diciamo, che poi il nodo, che è alla scoperta di questo Samizdat, è il buco della memoria. Non si può avere un futuro se la memoria non viene scavata dentro, nella carne della gente. E noi, dall'altra parte del muro, li abbiamo aiutati. Cioè, abbiamo capito quello che stava accadendo veramente a livello personale lì, a livello culturale, a livello intellettuale, profondo, ma anche a livello proprio familiare. E dunque io ho cercato di far entrare Mario, che era l'italiano, dentro una generazione spezzata in cui manca una donna. E dunque manca una memoria personale. E una cosa è teorizzare su questo, una cosa è vedere un pezzo di famiglia che manca e non si sa dov'è. E questo per quanto riguarda la generazione. Per quanto riguarda sempre le generazioni, perché certo che è un romanzo anche generazionale, il centro di questo romanzo è il rapporto tra Mario e suo figlio di 16 anni. Questo ragazzo ha le pareti vuote nella sua stanza, non sa che cosa ci deve appendere. Io ho ricevuto delle lettere di ragazzi giovanissimi su questo libro, la prima volta che mi capita, che mi hanno detto e mi hanno scritto: grazie del libro, io pensavo di far parte di una generazione cinica in cui non c'erano ideali, adesso ho capito, e vi abbiamo tanto mitizzato, adesso ho capito che voi avete le vostre colpe, avete fatto e avete fatto un silenzio tra noi e voi. Se parlavate prima, noi semplicemente capivamo che toccava a noi rielaborare, capire, andare avanti, e non ci sentivamo degli egoisti, come poi i ragazzi sono stati descritti tantissimo, ma delle persone che dovevano prendere un testimone, anche operare nel vuoto, perché quando muore una persona si fa un lutto, non si cambia, non si può alzarsi la mattina ed essere tutti contenti, si lavora sulla memoria, su quello che è accaduto. E dunque questi ragazzi in qualche modo, e sono contenta di questo, perché veramente la ragione di questo viaggio di Mario col figlio, che li porteranno prima a Budapest e poi lui molto più lontano, è una ritrovata paternità. Perché stamattina, oggi pomeriggio, Yaya Caputo mi ha fatto un'intervista. Insieme abbiamo capito una cosa. Abbiamo parlato molto, si parla molto nei libri, diciamo, che trattano di famiglie, del problema della paternità, del fatto che l'uomo di oggi, più, molto meno di quello di una generazione, due generazioni fa, ha meno autorità in famiglia, no? Ha più un senso come di poca paternità. E abbiamo detto cose che probabilmente sono anche vere, cioè le donne hanno preso una grande forza, che si è un po' svuotato il senso dell'uomo, della... E se invece le faccende storico-politiche e l'impatto che abbiamo sui nostri figli fossero tanto legati, se invece un uomo che è proprio il tramite della famiglia è quello che dice alla madre: fermati, io lo porto fuori nella società, lo porto io il figlio, tu hai fatto la tua parte, adesso lo porto io a conoscere il mondo. Ma se questo mondo ai padri fa schifo, se non hanno capito che cosa è accaduto e sono senza parole di fronte a un mondo che non capiscono, che il più delle volte gli fa schifo, che non intendono più guardare, ma come possono fare questo lavoro di traghettare il figlio verso il mondo? E ci siamo chiesti, e io penso che questo sia qualcosa di molto vero, che ognuno di noi, se si guarda intorno, lo sente. Io ho incontrato moltissimi uomini. Le donne hanno un modo di reagire ai disastri del pensiero, ai disastri anche della propria epoca, si è vista anche in guerra, distratte dal da fare di ogni giorno, che anche le salva. Ma l'uomo si interroga sempre, deve capire, deve teorizzare e deve parlare. E in questa situazione è difficile crescere un figlio e dargli un accesso al futuro, se al futuro non crediamo più nessuno di noi. Dunque questo secondo me era un po' l'altro tema, il terzo me lo sono dimenticato, non sarà tanto importante.
Mi ero segnato, c'entra un po', così me la leggo, è una frase che mi aveva molto colpito proprio sulla sensibilità femminile, che secondo me è più saggia di come diceva adesso Cristina. Comunque c'è questa frase che vi ricordo, che segnalo, è di Sonia. Dice: mi guardo le scarpe mentre cammino e sono felice. Ed è un modo, come dire, no? Cioè, una tonnellata di volumi di filosofia orientale in questo.
Sì, Mario pensa che è una cretina, infatti, non la capisce.
Fuori dalla sua portata in questo caso. Adesso avevamo pensato con Alberto di così avvicinarci un po' di più al libro, leggendone qualche decina di pagine.
No!
Scherzavo. Pochissimo.
Bene, così ci avviciniamo di più all'illusione del bene. C'è un momento fondamentale del romanzo. Forse sarebbe bene che lo raccontasse Cristina. Eh? Guarda, c'è là il...
Diciamo che Mario ha lavorato in Rai durante il governo di centrodestra, è stato epurato, tant'è che Sonia gli dice, a un certo punto Sonia viene dalla Russia e dice, sai, perché quando è il governo di centrodestra lì ci mettono questo, poi quando ci arriva e lei chiede, questa è la democrazia? E lui dice, no, la parte meno nobile della democrazia, no, questo avvicinamento, lui viene mandato in radio a non far niente. E dunque, siccome non ha voglia di non far niente, insieme al figlio propone un programma, le generazioni spezzate dell'Unione Sovietica, cioè quelli che mancano. Poi non lo fa in questo codardo, perché ha paura, essendoci il governo della destra, che ne approfitteranno loro. E dunque le cose che vorrebbe fare non le fa. Questo non è coraggioso. Però cosa succede? Che facendo questo lavoro, questo, si mette in contatto con Memorial, il centro Memorial di Mosca, e poi viene rimandato da Memorial all'Open Society che ha fondato Soros a Budapest, dove sono conservati una gran parte, tantissima, sterminata quantità di samizdat, che sono, come sapete sicuramente, libri anche e articoli e qualsiasi cosa che poteva circolare clandestinamente in Russia. Samizdat vuol dire pubblicato da me, cioè mandato da me, pubblicato, dato ad altri, per cercare, senza dirglielo neanche, notizie della madre di Sonia che è scomparsa, cioè non è scomparsa, che è morta, per sapere come è morta, per sapere qualcosa. E dunque attraverso internet raggiunge la Fondazione Social Open Society e gli dicono che hanno trovato tracce di questa donna che è stata rinchiusa negli anni 70, voglio dire, 70, gli anni in cui noi scendevamo in piazza, in un ospedale psichiatrico, e hanno uno scritto che non è stato mai non è stato mai detto alla radio, che nessuno, però hanno trovato il suo nome. E dunque Mario, invece di andare in vacanza in Grecia col figlio, passano per Roma, cambiano valigie e vanno a Budapest insieme. E lui va in questa fondazione, che era un'ex fabbrica tessile, requisita prima dai nazisti, poi dai comunisti, perché lì sono città martoriate da tutto questo, e il signor Peter Radi gli consegna una scatola e gli consegna il testo. E lui si trova in questa situazione perché si trova davanti a un testo russo e non sa, non sei russo. E gli succede questa cosa.
Ecco, infatti, Mario si trova in questo luogo praticamente da solo e si trova davanti una lettera piuttosto lunga, scritta in caratteri cirillici, che non conosce, e il clima che Cristina Comencini crea intorno a Mario dentro questa sala è di estrema tensione, come se siamo negli archivi open archives, archivi aperti. In realtà Mario sente tutta la tensione di qualcosa che non, forse non si può ancora fare. Cioè leggere e ricopiare, perché lui non lo sa leggere, ma vuole, ha in mano questo documento, lo deve ricopiare. Si guarda intorno in due maniere, uno in quella di quello che si sente osservato e dall'altro come un ragazzino che deve consegnare il compito in classe, deve fare presto. Queste sono le due cose. E nel mentre si sovrappone l'immagine di Rina, vale a dire l'autrice del documento, si sovrappone dentro a questi pensieri, a questa tensione, si sovrappone l'immagine di Rina che scrive il documento, che poi sentiremo dalla voce di Cristina. Questo invece è Mario. In quanti giorni l'aveva scritta? Dovevo sbrigarmi, avevo solo 2 ore per ricopiarla. Per quanto tempo aveva dormito intontita dai farmaci? Poi si era svegliata, si era ricordata i fogli nascosti, le era tornata la voglia di scrivere. Era andata nel posto segreto, li aveva tirati fuori dal nascondiglio. Cancellava l'ultima frase, correggeva, ricominciava. Per quanto tempo, quanti giorni avevo dormito anch'io? senza chiedermi nulla, senza vederla in quel sottoscala fetido, senza sapere di avere un appuntamento fissato con lei. Avevamo la stessa età ed ero arrivato così in ritardo. Il crampo alla mano, dovevo fermarmi. Mi massaggiavo il pollice e l'indice, la porta era ancora chiusa, il professore avrebbe ritirato i compiti tra un'ora. Silenzio, ognuno è solo davanti al compito come di fronte alla morte. Se non lo capisci, peggio per te, se non fai in tempo a copiarlo pure. Avevo trascritto solo due pagine e il crampo non passava. Meglio scrivere male, ma continuare. Lei non aveva un tavolo, si appoggiava sulle ginocchia, a volte non sentiva più la mano rattrappita dal freddo, la penna cadeva a terra, allora Irina si massaggiava il pollice e l'indice. Meglio scrivere male, ma continuare. Non avrebbero capito tutte le parole, il senso generale però sì, come nelle canzoni. L'importante è regalare a qualcuno l'ultimo pezzetto della mia anima. Tra poco non ci sarà più nulla di me, da nessuna parte del mondo. Tutto ricomincia sempre come se niente fosse accaduto. Mario, i bambini crescono senza madre, senza padre. Mangiano, giocano, non chiedono, per paura che qualcuno possa rispondere. L'unica cosa che abbiamo in comune, tu e io, sono queste parole. Non le capisci, ma trascrivi e senti. Afferri il senso intero, prendi sulla tua penna la mia pena. Sei il primo. I custodi l'hanno letta troppo in fretta. Ne arrivavano tante in quei mesi. Il muro si sgretolava a tutta velocità. Eravamo abituati a un altro ritmo. Niente cambiava mai nei secoli dei secoli. La prigione era sempre la stessa. Poi i fatti si sono messi a correre più veloci delle menti, anche delle nostre. Nessuno li aveva previsti. Hanno tentato di non farci incontrare, Mario. Dicevano che era troppo tardi, che quelle parole non avevano più senso, che tutto era cambiato, che tu non avresti più avuto interesse a copiarle. E invece eccoci qui. Ma il tempo è sempre poco. Al primo scricchiolio della porta devo intascare la copia, nasconderla, almeno un pezzo l'avrò copiato. A ogni passo nel corridoio lei nascondeva i fogli. Scrivere, copiare, con le orecchie bene aperte. Se Peter Radi mi scoprisse, mi sequestrerebbe la copia. Se l'avessero vista scrivere in ospedale, avrebbero distrutto i fogli. Era accaduto altre volte. Ma finché c'è la testa, siamo salvi, si può ricominciare. Una penna, dei fogli si scambiano facilmente con qualsiasi oggetto. Tra poco Mario non saprò più comporre questi caratteri che a te sembrano casette e capanne. Saprò solo fare barchette, fiori, animali o forse neanche quelli. Corre Irina, corre Mario, scrivono contro il tempo finché ce n'è ancora un po'. La porta tra poco si aprirà, entrerà il professore Severo, raccoglierà il compito prima che io l'abbia finito. Il tempo è scaduto e non ti conoscerò mai, ragazza dei miei sogni. Non entrerò nei tuoi ultimi pensieri, per me sarà persa ogni memoria di te, morta due volte, una per mano dei tuoi carcerieri, la seconda per il mio ritardo, ritardo nel copiare, nel capire cosa vivevi, condividerlo, urlarlo. Sorella, abbandonata da noi che abitavamo fuori dal carcere, perdonami, il crampo, non posso continuare. Cosa sta facendo? Era entrato silenziosamente da una porta laterale. Alzai il viso verso di lui, con la mano sinistra coprivo il foglio, la penna mi era caduta dalle mani, balbettavo come un bambino di quinta elementare preso sul fatto. Copiavo, volevo portarla a Sonia. Posso fare una copia fotografica? Bastava dirmelo. L'ha ricopiata tutta? Quasi. Mi sorrideva come un professore buono. I suoi medici erano meno pazienti. La nostra paura, identica. Cos'è la paura se non questo? L'idea che possa succederti qualcosa all'improvviso. Allora Mario ha trascritto, ha avuto questo pezzo, questa lunga lettera e ora sappiamo che cosa c'era dentro.
Non so se siete stati, leggo un pezzettino, ma
Sì, negli anni. Dunque, era molto più semplice, perché tutto nella vita è più semplice. Gli esseri umani sono la cosa veramente fondamentale, che hanno sempre paura di tutto. Io pure sono terrorizzata. E invece era semplice, perché Peter Radi traduceva dal russo, io l'ho incontrato poi a Budapest anche, era facilissimo, gli si dava la cosa e l'avrebbe tradotta. E così è stato, e dunque arriva a Mario e a suo figlio soprattutto un testo che non vi leggerò tutto perché è lungo, e che racconta, lei vuole dare la sua esperienza, la sua vita, e vi leggo solo il finale. Negli anni poco prima di essere rinchiusa non vedevo altro che ciò che ancora non c'era nella realtà che mi circondava. Esattamente il contrario di quello che mi era capitato prima. Il mio carattere assolutista non era cambiato. Avrei voluto avvicinarmi a un passeggero sull'autobus e sussurrargli all'orecchio: guardi, non vede il corteo di macchine di lusso all'angolo della strada e nelle vetrine le pellicce, i diamanti, gli assassini, gli ubriachi sui marciapiedi? Sapevo che era una falsità, anche quella. Come avrei fatto a sapere ciò che ancora era nel buio? Ero capace di immaginare solo cose del passato. Dietro ogni realtà ne vedevo venire fuori altre, moltiplicarsi all'infinito come i pensieri dei bambini o i vetrini di un caleidoscopio. La mia bambina la vedevo già grande, poi di nuovo piccola e vecchia, e cercavo di raccontarle il più possibile, di sapere di mia madre e dai libri che fotocopiavo e portavo in giro per la città. Una volta in un parco ho lanciato in aria pagine e pagine, basta un frammento a volte per intuire mondi inimmaginabili. Ero pazza, mi diceva mia madre, mi chiudeva in casa. Ma non resistevo, mi accodavo una vicina, uscivo. L'immobilità mi terrorizzava. Piangevo per tutto. Seduta su una panchina, in casa di amici, mentre declamavamo le poesie dei nostri morti. Nel letto, la sera, al calore del fiato della mia Sonia. Avrei voluto recuperare il tempo perduto, vederlo fluire rapidamente davanti ai miei occhi ciechi. Tornare ad essere bambina, conoscere mio padre, innamorarmi del padre di mia figlia o di un ragazzo. Avrei libri con le copertine per me e giocattoli per Sonia. Sapevo di essere capace di grandi cose, di pensieri liberi e creativi, di studi approfonditi. C'erano tante cose da pensare. Piangevo perché sapevo che non avrei fatto in tempo. Non nel tempo illuminato dalla mia luce. In quello che ancora non potevo vedere ci sarei stata invece per sempre. Non voglio compatirmi. Qui è tutto così squallido e violento. Lo squallore è più violento della sopraffazione degli infermieri. Vorrei che qualcuno mi vedesse ancora carina, vorrei un uomo a cui stringermi, sogni da cullare, libri da leggere, case da abitare, menti da scoprire, c'è tanto da fare. Non immagino nessuno che possa leggere queste righe, le affida una donna che domani uscirà, le cucirà nell'orlo della gonna. Se andranno a finire in un tombino e l'inchiostro si scioglierà all'acqua e alla neve, le mie parole in ogni caso non andranno perdute, esiste già chi le pensa. Irina Arens.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.